un desiderio attraversato tutta la storia dell'umanità, una possibilità naturale da cui l'uomo è sempre stato fisicamente escluso. Un sogno antico raccontato nei secoli tra mitologia, leggende e religione. Simbolo di connessione con il divino, talvolta desiderio di libertà e altre atto di sfida a quel naturale destino che ci tiene coi piedi saldamente ancorati a terra, mentre altre creature del nostro mondo si librano leggere sopra di noi. Un sogno che, con la nascita del metodo scientifico e successivamente con l'ingegneria settecentesca e ottocentesca, ha preso una nuova forma. Non più le mitologiche ali di Icaro, né l'ascesa mistica dei santi, ma la concretezza della conoscenza moderna, della fisica e della tecnologia d'avanguardia. Un sogno che oggi è realtà, ma che ancora ci affascina, ci spinge a sollevare lo sguardo verso il cielo, fa brillare gli occhi dei bambini e non solo. Chi non ha mai sognato almeno una volta di avere due ali e spiccare il volo? Benvenuti nella quarta stagione di Spazi di Scienza, un viaggio tra le meraviglie del sapere in luoghi affascinanti e pieni di tesori inaspettati, quelli della rete toscana dei musei scientifici. Fuoco, acqua, terra, aria. Quattro elementi per otto racconti di oggetti, persone e scoperte che hanno fatto la storia. Per quanto possa ispirarci o affascinarci, se oggi parliamo di volare, la nostra mente corre subito più concretamente alle tecnologie e ai mezzi di trasporto che ci consentono di staccarci da terra. In passato, invece, immaginare di alzarsi in volo era l'illusione di folli, di romantici, talvolta di geni visionari, personaggi tutt'altro che banali per una storia straordinaria. Uno in particolare è considerato il padre degli studi e delle teorie sul volo, Leonardo da Vinci. Il più grande genio del Rinascimento ha dedicato una porzione considerevole del suo tempo e del suo talento a osservare, disegnare, scomporre e tentare di replicare il volo degli uccelli e le leggi fisiche che lo rendono possibile, spinto proprio da quell'atavico desiderio umano di superare i limiti imposti dalla natura. Quale modo migliore per farlo, quindi, che ispirarsi agli animali che nascono per volare? Nei suoi studi, Leonardo osserva l'aria come nessuno prima di lui, trattandola come fosse un fluido, studiandone la fisica ed inventando congegni che permettano di misurarne le caratteristiche. Con le sue famosissime macchine, poi, propone soluzioni a volte curiose, ma sempre basate su considerazioni scientifiche, per vincere la gravità, solcare i cieli, planare nell'aria. Tra tutti gli esseri volanti che analizza nei loro movimenti, il più studiato è il nibbio reale, un volatile che probabilmente Leonardo conosce bene fin dall'infanzia, re dei cieli collinari della Toscana e quindi anche dei Vinci. Nelle pagine del famoso Codice del Volo degli Uccelli, Leonardo prova a capire come replicare concretamente ogni caratteristica che permette al rapace di planare nel cielo, dall'apertura e la forma delle ali alla funzione della sua ampia coda. Mosso dalle sue intuizioni, Leonardo disegna, riempie i suoi appunti di figure e schizzi più dettagliati, di telai, pulegge, corde, giunture mobili dal funzionamento raffinatissimo, particolari della macchina nata dal suo genio e che successivamente si è provato a costruire dandogli il nome di Grande Nibbio, in onore dell'uccello che l'ha ispirata. Qualcosa che sicuramente è rimasto sconosciuto a Leonardo è invece l'origine del nibbio e in generale di tutti gli animali volanti. Per dirla in altre parole, da dove nascono i volatili che si alzano sopra le nostre teste? Sono forme di vita che hanno sempre volato? L'Europa rinascimentale non immagina nemmeno la teoria dell'evoluzione biologica e non lo farà per altri quattro secoli. Lo stesso tempo che serve agli studiosi per convincersi che i fossili, che dal XVI secolo cominciano ad essere studiati scientificamente, non sono resti di giganti o creature mitologiche, ma di animali che si sono mossi sulla Terra prima dell'uomo, o, nel nostro caso, ne hanno solcato i cieli. Oggi sappiamo molto di più e per rispondere a queste domande ci basta visitare il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo a Livorno e incontrare dal vivo il nibbio che ha incantato Leonardo, insieme a più di 2000 altri modelli di uccelli provenienti da tutto il mondo, accanto ai loro sorprendenti antenati. I fossili, i modelli in carta e gli splendidi diorami del museo si possono osservare nelle sale di zoologia e di geopaleontologia, con riproduzioni fedelissime di animali e del loro ambiente naturale. E il Nibbio tanto caro a Leonardo ha decisamente un posto da protagonista. Il suo modello a grandezza naturale, rappresentato in volo, con le ali spiegate, in planata, è davvero imponente e fedelissimo. Realizzato in carta, fil di ferro, poliuretano e pasta autoindurente, è sospeso nella vetrina sopra fossili e ricostruzioni di altri animali oggi estinti, quelli da cui discende. Ad un primo sguardo la scena è sorprendente. Sotto il maestoso rapace, i fossili e le riproduzioni degli animali preistorici raccontano una storia inaspettata. È la storia di studi e ricerche che si sono susseguiti tra gli anni 70 del Novecento e l'inizio del XXI secolo, raccogliendo indizi sempre più chiari che hanno portato verso una conclusione inattesa. La logica imporrebbe di pensare che gli uccelli di oggi discendano da rettili volanti. Eppure, in decenni di ricerche tra passato e presente, non si è trovato un legame con questi animali antichissimi, come i famosi pterodattili. Un cortocircuito evolutivo per gli studiosi, una matassa in cui il filo, o meglio la linea da seguire per trovare gli antenati degli uccelli, traccia una strada che solo scoperte recentissime hanno chiarito. Tutto ha origine dalle intuizioni di molti paleontologi del XIX e XX secolo, tra cui John Ostrom, luminare della paleontologia, che osservando le somiglianze tra fossili di teropodi, un particolare gruppo di dinosauri, e i moderni uccelli, ipotizza per loro un antenato comune. Alcuni ritrovamenti negli anni 90 rappresentano una svolta decisiva, perché quelle tracce sulle ossa che sono state confuse in precedenza per resti di pellicce si rivelano essere invece delle penne, dinosauri piumati. Bisogna però aspettare ulteriori indizi per confermare che in realtà erano molti i dinosauri provvisti di penne e piume. Un fossile di Velociraptor mostra una caratteristica inconfutabile, le papille ulnari, protuberanze ossee dell'ulna che servono ad ancorare le penne remiganti, le stesse che permettono agli uccelli di volare. I predatori più iconici del cinema, descritti come creature estremamente intelligenti, scaltre, letali e glabre in Jurassic Park, in realtà avevano le penne. Oggi la comunità scientifica è unanime. Gli uccelli non discendono semplicemente dai dinosauri, ma sono dinosauri sopravvissuti alla grande estinzione di fine Cretaceo e che hanno proseguito il loro percorso evolutivo. Un racconto epocale, lungo 165 milioni di anni, che parte dal Medio Giurassico e arriva fino a noi. Ma quindi, i Velociraptor volavano? Dalla struttura scheletrica sembra altamente improbabile, ma altri piccoli dinosauri probabilmente erano in grado di sostenere almeno un volo planato. E il famosissimo Tyrannosaurus Rex, altro conosciutissimo dinosauro cinematografico? Secondo alcuni ricercatori potrebbe essere stato almeno parzialmente piumato, specie in età giovanile, però non sono ancora stati trovati esemplari adulti con piume o penne fossili conservate. I paleontologi sono al lavoro per cercare di trovare risposte anche a questa domanda e ai tanti misteri che ancora circondano l'origine del piumaggio. Oltre a una probabile funzione di termoregolazione, si pensa che le penne avessero anche un ruolo di natura estetica. Molti uccelli, infatti, utilizzano il loro piumaggio come segno identificativo per allontanare un predatore o attrarre un partner. Senza fare parallelismi azzardati tra Velociraptor e pavoni, possiamo comunque immaginarci la scena. Che viaggio straordinario e che scoperte incredibili! Un volo dal Giurassico ai giorni nostri, testimonianza delle ere che scorrono e della natura che resiste, si adatta e si rinnova. I dinosauri in qualche modo sono giunti fino a noi. Non serve cercarli al cinema o nelle opere di fantasia. Basta alzare lo sguardo al cielo e osservare i loro discendenti mentre volano maestosi sopra di noi, leggeri nell'aria. Avete ascoltato Spazi di Scienza, un podcast della rete dei musei scientifici toscani, prodotto da nwfactory.media, voce di Edoardo Daltin. Testi di Andrea W. Castellanza e Matteo Varotti, con la consulenza scientifica dei musei della rete, regia e produzione di Paolo Righi. Sul sito museiscientificitoscana.it tutte le informazioni per visitarli e le serie complete di Spazi di Scienza, online anche su tutte le piattaforme podcast.